State ascoltando Radio Popolare. Ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang.
That's the sound of the men working on the chain.
Scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lietto, palesemente in ritardo. Ai 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 ai. Mi scuso naturalmente con tutte e tutti, non lo faccio più, non è vero, a volte può succedere. Oh, santo cielo, come sono dispiaciuta, abbiate pazienza. Questo martedì 18 di agosto 2026, però noi lo sfruttiamo assolutamente. Intanto vi ricordo che la scatola magica è il contenitore, per l'appunto fatato, in cui mettiamo musica, libri, pensieri, valori, sentimenti, cose che ci piace sottolineare nella loro preziosità e che vogliamo condividere con gli altri. Come si fa a contribuire? Con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Naturalmente c'è anche il numero di telefono 02 33 001 001, che si può utilizzare magari non proprio appena ho messo una canzone, perché sapete che interrompere la musica mi fa stare un po' male. Chi segue questa trasmissione, che è in scena, viene da dire, in agosto, sa che normalmente la prima parte è dedicata a un ospite che ci serve un po' a sottolineare qualcosa, a riflettere su qualche cosa, a farci conoscere qualche cosa. Ecco, quest'oggi, per ragioni indipendenti dalla volontà della sottoscritta, diciamo così, il nostro ospite, invece di averlo in apertura, cioè alle 10, lo avremo, attenzione, lo avremo alle 11, quindi nella ultima parte della trasmissione. Vi anticipo già che il nostro ospite sarà Mario Tozzi, e quindi insomma qualcuno che un po' di cose da dire ce le ha. Ma naturalmente in questo tempo che abbiamo davanti, noi continuiamo a, insomma, no? Continuiamo a riempire la nostra scatola magica delle cose di cui voi avete voglia in qualche modo di parlare o di citare o di farci sapere. Allora, però adesso anche detto tra noi, perché io possa riprendermi dal fiatone, perché non sembra, ma poi uno quando è in ritardo gli viene l'ansia, gli viene a correre, poi corre piano perché poi sennò cade e fa ancora più ritardo. Beh, dicevo, per entrare nella nostra scatola magica, quest'oggi mi rivolgo a... Insomma, ieri abbiamo parlato di una Nobel per la letteratura, Grazia Deledda, e beh, insomma, mi è venuto in mente che c'è un altro Nobel che mi piace celebrare. Via, eccolo qua.
Stay far
Grazie, grazie Bob Dylan per questa versione di Forever Young, che è un augurio, no, che ci facciamo tutti, credo, nella vita. Ma intanto io vi ringrazio perché siete sempre molto cari nei miei confronti. Allora, Clara dice: nella scatola magica metto la sorellanza, e a me piace moltissimo questa tua proposta, Clara. Sono assolutamente felice che tu abbia deciso di metterci insieme la sorellanza. Sergio dice: vabbè, Cecilia, non è successo niente, dovresti mettere qualche volta qualche pezzo dei Wacha Clan, ed è Sergio che dice questa, fa questo tipo di proposta. Elisa dice: buongiorno, ritardo perdonatissimo, mettiamo nella scatola magica il ritardo, cioè la possibilità di prendersi il tempo di fare le cose con calma e senza ansia. Io, guarda, figurati, io, se fossi per me, io sarei un bradipo nella vita, ma proprio felicemente bradipo, cioè la lentezza e l'assaporare le cose è per me una delle grandi gioie della vita. Ma insomma, questo è una personalissima considerazione. Invece, allora aspettate, Luciana dice: nella scatola magica vorrei mettere il bene che ci offrono i nostri amici animali domestici, cani, gatti, pappagalli, tartarughe, pesci, pentauri dello zucchero, iguana, conigli, eccetera, accolti nelle nostre case di città, presenti sempre, ci accolgono dopo una faticosa giornata di lavoro tra umani che, pur conversando in senso bilaterale, a volte non si comprendono. Animali muti ma pronti a ricambiare quest'amore che trabocca dal cuore. In fondo, everybody needs somebody, pet friends included. Grazie Luciana per questo messaggio. Invece, ascoltatore 87, che detto così pare brutto, ma questa è l'unica possibilità che ho per individuarlo, diciamo così, postando anche una foto, dice: ecco, a proposito di ritardi, a me in vacanza non basta neanche il caffè per alzarmi. Abbiamo appena spolverato, e nella nostra beata ignoranza ci stiamo interrogando primo su come si usa la caffettiera napoletana e se il caffè fatto così sia più buono. Non so neanche da dove salti fuori, tra l'altro. Sì, perché la foto che manda ascoltatore 87 o ascoltatrice 87 è una caffettiera napoletana su un pensile, quindi messa lì come un ornamento e evidentemente non utilizzata. Beh, come si usa la caffettiera napoletana? Posso dirvelo facile, si riempie la parte, quella senza il beccuccio, diciamo così, di acqua fino a un bordo, c'è un buchino a un certo punto di quella parte senza beccuccio. Ecco, si mette l'acqua al limite del buchetto, si inserisce lo stantuffo, quello dove poi bisogna mettere la polvere di caffè, si chiude, si mette la parte con il beccuccio sopra, quindi si chiude in qualche modo questo doppio cilindro e si mette sul fuoco. Quando a un certo punto l'acqua bolle, dal buchetto esce uno sfiato di acqua, a quel punto si spegne il fuoco, si gira in modo anche, come dire, un po' brusco la caffettiera e si aspetta. È Giulio, l'ascoltatore 87, grazie Giulio. Ecco, e si aspetta perché l'acqua deve passare dalla camera superiore a quella inferiore attraversando questo strato di caffè. Ecco. il caffè alla napoletana è più buono? Qui non potete chiederlo a me, perché devo dire, per me è più buono, sì, anche perché non brucia il caffè come nella moka cosiddetta, no? E quindi ha un altro tipo di effetto. Bene, dopo aver dato queste istruzioni su come, su come si usa la caffettiera napoletana, io vi ringrazio naturalmente per i vostri messaggi che arrivano. Vediamo, continuo così. Allora, nella scatola magica vorrei mettere tutti i cittadini che in questa estate rovente, invece di andarsene in vacanza, stanno facendo presidi per salvare, presidi continui per salvare gli alberi sani dai tagli indiscriminati da parte delle amministrazioni. A Roma i pini marittimi, a Bologna i platani, a Teano 11 tigli, il bosco spizio a Reggio, una vergogna, un disastro ambientale. E come metterei tutti gli alberi di Milano lasciati seccare dal comune come se nulla fosse. Ci siamo solo noi cittadini, la politica è palesemente contro, aspettate, ho perso il segno, la politica è palesemente contro la salute ambientale e quindi contro la nostra salute. Siamo preziosi e questi cittadini attivi, presenti, li metto tutti nella scatola magica ringraziandoli dal profondo del cuore. E questa è Rossella. E peraltro Rossella, in realtà, diciamo che questo tuo messaggio in qualche modo spinge poi alla conversazione che avremo alle 11 con Mario Tozzi. Va bene, questo l'abbiamo detto, va bene. E la dice, io... Dunque, aspetta, viva la sorellanza. Ok, avevo sono un po' rimbambita, avevo scritto la sofferenza e ho detto no, sofferenza mai viva. Io i pesci in cattività non li vorrei nella scatola magica. Bocce e acquari mi angosciano, pesci illuminati che si attaccano disperatamente alle pareti. Cara Ela, anch'io ho dei grandi problemi con i pesci. In casa e anche, devo dire, con gli uccellini in gabbia, tanto per capirci bene. E quindi, insomma, vabbè, però l'intento del messaggio di Luciana era chiaro, diciamo così, poi è giusto precisare. Giulio dice che domani mattina ci prova a fare il caffè, ripeto, senza ansia, devi aspettare, non è, ecco. Aldo dice, non ti dimenticare Occupitiello. Ecco, lo so Aldo, c'è Occupitiello, sarebbe un piccolo sistema che nella fase di fattura del caffè napoletano si mette, diciamo, sul beccuccio, quello da cui poi uscirà il caffè, per tapparlo e mantenere tutto l'aroma lì concentrato. Io devo confessare che non lo uso, ma che dobbiamo fare? Ognuno ha le sue personalissime modalità. C'è Piero che, mandandomi due meravigliose foto di un meraviglioso gatto che si chiama Ciccio, mi manda anche il beccuccio, il primo piano di un beccuccio di una moka e dice uomo da moka. Io non posso che, come dire, dare onore al tuo schieramento così deciso. Io non mi sono schierata, difatti ho detto ai posteri l'ardua sentenza. C'è Claudio che dice, nella scatola magica voglio mettere tantissimi e grandissimi alberi, caro, altro che se ce n'è bisogno. Sergio dice, ci si può fare anche l'orzo con la caffettiera napoletana. Senti, però non puoi dire a me che si può fare anche l'orzo perché aborro queste pratiche, sto scherzando, ma insomma non mi corrispondono. Nella scatola magica ci metterei tutti i dublinanti che tutti sembrano rispedirsi indietro come se fossero dei pacchi rinviati al mittente ed invece sono delle persone, perché siano felici naturalmente nella nostra scatola magica, quindi figuriamoci. Dario dice: per chi ti chiedeva come usare la caffettiera napoletana, un piccolo avvertimento: una marca nota vende una napoletana con il manico interamente in plastica. Dopo qualche caffè la plastica si rovina e io ho rischiato di versarmi addosso l'acqua bollente quando ho girato la caffettiera. Bene, io non so questa nota marca e non la voglio sapere, però è vero, molto spesso le caffettiere napoletane hanno il manichetto di plastica, come del resto la moka. E quindi insomma c'è un sottile sadismo in chi progetta questo tipo di macchinette a noi tanto care e così importanti, soprattutto per i nostri risvegli. Allora, un breve stacco pubblicitario e poi torniamo.
State ascoltando Radio Popolare.
Eccoci alla seconda parte della scatola magica. Io mi dimentico sempre che alle 10:30 c'è il GR, quindi vabbè, sono proprio una brutta persona. Paola scrive: iguane e simili, sarebbe meglio lasciarli a casa loro, non nelle nostre. Paola, sono d'accordo, ma ripeto, il messaggio di Luciana secondo me voleva comprendere un po' tutti gli animali che per svariate ragioni convivono nelle nostre case, ed era in qualche modo un modo per dimostrare gratitudine a questi esseri che comunque ci aiutano a sopportare a volte la vita difficile che ognuno di noi ha davanti. Io comunque adesso sono molto arrabbiata perché non riesco a trovare una cosa che pure c'è, quindi assolutamente prima o poi arriverò a farvela sentire. Però faccio un passo indietro perché c'è un messaggio che è arrivato qualche giorno fa da parte di Marina, che insomma fa un collegamento. Noi parlavamo di cimiteri l'altro giorno per ragioni buone e sane, però Marina mi manda una mail a lascatolamagica@radiopopolare.it, dove c'è una bellissima foto di Brigitte Bardot con in mano un cucciolo di capra, e questo è quello che lei mi manda. Durante un film c'era una piccola capra sul set. Il proprietario disse: fai in fretta a finire la tua scena perché domenica è la comunione di mio nipote e dobbiamo cucinarla alla griglia. Ho comprato l'animale, l'ho legato con una corda e l'ho portato all'hotel a 5 stelle nella mia stanza. Che scandalo! Quel giorno decisi di lasciare il cinema e aiutare gli animali. Era giugno 1973 e avevo 38 anni. Questa è la dichiarazione di Brigitte Bardot, che sappiamo ha speso la seconda parte della sua vita a usare la sua fama per difendere cause animaliste e per accogliere fisicamente anche tanti animali tra loro. E allora noi questa parte di Brigitte Bardot, o insomma tutta Brigitte Bardot, la mettiamo nella nostra scatola magica assieme al capretto salvato. E per completare il messaggio di Marina dice: a proposito di cimiteri, Che ne dici di ascoltare insieme e magari inserire Fa caldo, canzone dei grandi gufi nella scatola magica di agosto? E beh, adesso capirete di che stiamo parlando.
Fa caldo nelle case, fa caldo sugli asfalti,
fa caldo sugli spalti,
nei cinema e nei bar,
fa caldo nei cortili,
sul tram e dal barbiere,
fa caldo nel cantiere,
fa caldo nel garage,
fa caldo giù in cantina
e sopra il grattacielo,
nel frigorifero i ghiaccioli
son tutti
picciucati.
Solo le tombe hanno molto gelo perché sono scavate in profondità, tombe in profondità, tombe in profondità. Se avete caldo non andate al mare, ma crepate presto che vi metto lì, crepate presto che vi metto lì, vi metto lì. Rosina dammela, rosina dammela, rosina dammela in profondità, rosina dammela in profondità, rosina dammela in profondità, rosina dammela la tomba gelida, diglielo subito a tuo papà, diglielo subito a tuo papà, che fa becchi.
Maledetti, mi fotto un'altra volta, ah, mi distruggerò che fu massicci.
Dammela, rosina, dammela in profondità, rosina, dammela in profondità, rosina, dammela in profondità, rosina, dammela la tomba gelida, diglielo subito a tuo papà, diglielo subito a tuo papà, che fai di chi? Diglielo subito a tuo papà, che fai di chi?
E queste erano i gufi, questa era la voglia di Marina che collegava quindi in modo molto sottile i cimiteri e la questione del caldo. Devo dire interessante questo suggerimento dei gufi. Ringrazio Paola per un messaggio che non leggo per pudore, che invece c'è Dario che dice un Nobel da scatola magica, il mio conterraneo Dario Fo, Franca Rame, poi ci metterei il piacere quotidiano di ascoltare. Beh, Renato è troppo buono a dire così. Poi perché ogni tanto faccio fatica, ok, nella scatola magica metto l'articolo 11 della Costituzione, legge 185 del 90, bistrattati dalla maggioranza e da larga parte della pseudo opposizione. E questo è Alessandro che ci dà questo messaggio. Manuel ci manda una bellissima foto del Pepito che se la dorme sotto il sole, perché i gatti sono ragazzi così, a loro del caldo, insomma, gliene frega relativamente, anche se devo dire che le mie ragatte, le ragatte con cui ho il privilegio di condividere casa, devo dire quest'anno il caldo lo hanno decisamente, decisamente sofferto. Io sapete che li leggo così i messaggi, non è che faccio buongiorno Cecilia, vorrei un mondo pieno di brutte persone come te. Vabbè, grazie ascoltatore 207, sei molto gentile a dirmi così. Renato l'ho letto. Va bene, c'è Patti che manda una bellissima foto di un suo cagnolino e io lo condivido mentalmente con voi. Sentite, abbiamo parlato e vedete che poi ci sono dei legami sottilissimi tra di noi, perché io avevo pensato di proporvi oggi ieri abbiamo riso con Corrado Guzzanti e con la sua imitazione di Venditti e io oggi avevo in mente di proporvi quest'altra occasione di risata, perché poi a me poi questi sono gusti molto personali e quindi avevo deciso di proporvi questa cosa e manca farla apposta, grazie a una caffettiera napoletana, insomma ci arriviamo al collegamento. Allora sentite un po' cosa avevo in mente.
No, io voglio una spiegazione, ma è mai possibile che a me mi stanno succedendo i belli disgrazie? Io non posso campare più, guarda, ma perché proprio con me, figli, proprio con me? Con me che vengo da una famiglia religiosissima? Mi ti tengo a mia zia che organizzava i pellegrinaggi per padre Pio e te tu mi fai che sapevo, ma no, io già vedo una spiegazione, io a casa non me ne vado se non c'è una spiegazione. Poi no, ma mica stavo gridando che no, ho alzato un po' la voce, ma data la lontananza forse chi si sta facendo qualche altra cosa. Sì, ho chiamato che e ho chiamato, non sapevo come è fatto, che a me mi stanno succedendo disgrazie a piedi, guarda. Io non posso campare più. Il bestemmiavo. No, guarda, ti sbaglio. Non ho mai bestemmiato. E quando è che ho bestemmiato? Ah, mi ricordo. Sì, mi ricordo. No, non sono stati. Sì, mi ricordo, ma non sono stati. No, è stato l'amico mio, guarda. Stavamo tutti e due, e lo so, tu stai in ogni luogo, ma si vede che si vede spalle e non ne hai visto. Ma no, non sono stati. Ma ti giuro, non sono stati. No, è stato lui, guarda. E chi lo tiene sto pizzo ogni tanto che si mette. Dice la gente pure, sta tu zitti che chi lo sono figlio con me. No, è stato lui, guarda. E mettiamo pure che fosse stati. Vieni di me, tu ti scatene che sta male. Io non posso campare più, guarda. Sì, ma tu in fondo sai quando ti stimo, no? Ma venga messo tutte le domeniche. Ogni domenica sono in chiesa. Vabbè, aiuto a prendere un film sporco, ma oggi giorno i film sono tutti quanti così. Non ne ho visto, però, che appena sono uscito dal cinema, 2000 lire a chi lo povero. 2000 lire a lo povero, mi pare mega. Già, di subito da mio padre. Chi non mio padre? Oh, papà, però tu mi controlla, allora, scusa! Io lo so, mi sta in cuore un cuore però. Sì, ma guarda un po' pure all'altra, ci piacere. Ma pare che ce l'hai proprio con me, su fatto. Sì, ma guarda pure all'altra, non guardare solo a me. Sì, ma in fondo nessuno è perfetto, ognuno tiene le cose. Non lo so, tu sei perfettissimo. A parte il fatto che tu pure hai fatto i sbagli tuoi, Cioè, secondo te l'ippopotamo è bello? Le combinate che la maniera l'ippopotamo. Lascia stare. Ma ti pare bene che chi la testa sempre dall'acqua e che la maniera combinata? No, pure l'elefante. L'elefante l'ha già sentito proprio che se la mandava. Se la mandava? Non lo so. No, diceva, guarda a me come mi ha combinato. Ho fatto che ci ha messo che la cosa annanza all'elefante. Sì, ma perché ci ha messo che la cosa annanza all'elefante? Su fatto è che su. Bello fatto. Poco volevo fosse il pendolo, fa. Avrei fatto prima gli esperimenti a parte, scusa. Ma no, per piacere. Ma è logico. Ma se tu sei su nell'elefante, come fosse il pendolo, cioè ti viene l'elefante con il pendolo, qua, no. E no, si fanno a parte, sì. No, tu ti dico l'eternità, anzi, con calma. E facevi le cose per me. No, secondo me voluto fare un po' di spaccone. Non lo so, qualche scommessa di nivo, qualcosa. Ma non so cose che si fanno in da 6 ore, guarda. Ma lascia. Vabbè, chiedo su animali. Che significa su animali? No, che poi pure gli uomini si lamentano, Sì, perché sono tutti proprio in casa, non mandavano. E le dicevano però il sicuro è sbagliato. E detto non ne sento perché chi ne pagano tutto a così. E se la vengono. Non lo so, la dicevano che tu hai fatto tutte cose a favore lo ricco. Quel povero è destinato a chi ha l'inferno. Oh, povero, ha da fare per forza, peccato. O fu fatto nei comandamenti. No, no, non desiderare la roba d'altri. Ma passano ricco alla mia. Che te ne ha desiderato le mie scuse? Oh, vai, è sempre un uosto, no? Ma lascia stare su cosa. No, non desiderare la donna d'altri. Tu hai conosciuto a mia moglie, no? No, siamo d'accordo. Siamo d'accordo che sei un fatto mio. Sì, me lo dovevo guardare bene prima io. Siamo d'accordo? Sì. Uè, no, non fornicare. Che significa non fornicare? Tu sai che io vado oggi fornicato senza sapere? No, no, non lo so. No, io pensavo in formica, lo altro. Pensavo in formica. È venuto un periodo che camminava così, sa? Ma l'ha già visto brutto, lascia stare. Ma non lo so, dice forse che si ci tiene particolarmente per formica. Ma che ne sai? Sì, ma perché hai scritto non fornicare? Ma tu lo spazio ottenivo, no? E il tavolo erano grosse. Invece non fornicare, vive, non fate quelle. Cioè, non fate quelle cose. Non fate quelle cose sporche, ma. Ah, così capiamo tutto quanto, però. E tu mi stai scrivendo non fornicare. Ma chi è che capisce non fornicare, scusa? È difficile. No. No, io sono calmo, guarda. No, io sono calmissimo, sì. No. Casi ci sono, casi stai nervoso, non si provi tu, E io ti vedo tutto arrangiato, tutto. Sei tutto innervosì. L'età. Lascia sta, che tu pure quando i ragioni era così, Sono subito ti innervosì. Come no? Che lavora vogliono, poi per si mangiare a meno, ma ci si succede lì e Dio, ci si. Allora siamo da tutti quanti. E siamo da noi. Va bene. Ma allora siamo calmo tutti quanti. Anzi, è venuto qua per parlarti proprio di un'altra cosa. E tu ne parla proprio in adufatica. Che Dio, uno sta parlando, disse se. Si agita, che Dio, ma. No, è che dimmi che è una bestemmica. Ma no, la gente in 12 corsi. No, io non tengo niente a. No, io sono buona così. No, me ne vado più. No, io non tengo niente a me lamentare. No, sì, sono buona. Sì, me ne vado più. Sì, no.
Insomma, mi sembra chiaro che si trattava di Massimo Troisi. Difatti Claudio dice grandissimo Troisi. Chiara mi fa una domanda tecnica a cui non so rispondere, perché dice: ma insomma, gli ascoltatori, quando io dico ascoltatore con un numero dietro, sono salvati in rubrica così escono automaticamente, o forse il finale del telefono? No, Chiara, non lo so. Io so che alcuni dei messaggi WhatsApp che arrivano hanno il nome di una persona e altri ci hanno ascoltato, non so veramente, chiederò e magari ti saprò dire. Allora Nidia vuole mettere una poesia di Alda Merini, ma ho bisogno di un momento diverso per poterla leggere degnamente, e quindi Nidia abbi più pazienza. Allora, sono le 10:52 minuti. Io volevo dare soddisfazione a Silvia, che ha chiamato qualche giorno fa dicendo: ah, guarda, mi piacerebbe tanto mettere una canzone di cui non so il titolo, non so chi la canta, non so niente, dice, però stare insieme a guardare i Navigli, qualcosa del genere. Io ho fatto ricerche, non sono riuscita a trovare niente del genere, però mi è venuta voglia di proporre come premio di consolazione, diciamo così, a Silvia questa canzone.
Sento l'alba che mi sfiora dietro il collo sulla testa. Questa maglia rosa non so darmi una risposta. se cambio maglia e carattere. Ma il tuo sorriso è la sola cosa che mi può fottere. Lascia stare per ora, non richiamare, 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 richiamare più. Tanto mi fa male, fa male, fa male, fa male più. Resto qui e butto un'altra notte, cerco il nido del naviglio. Qua sono le sette, chiami in after, non rispondo. Comando a bordo piscina, dicevi scappiamo in Cina. Ma dove vado se non ci sei tu più qui vicino? Se non c'è più Lilo. Dormo in macchina per cancellare l'alcol dalla testa. La costa è l'unica cosa che di te mi resta. Ma ora dimentichi i miei modi di fare da bambino, quando la notte confondevamo sempre il naviglio con il Nilo. Sono ma non mi sento grande, ti ricordi che sono di settembre. Ma resto qui e butto un'altra notte, cerco il Nilo. Io qua sono le sette, chiami in after, non rispondo. Comando a bordo piscina, dicevi scappiamo in Cina. Ma dove vado se non ci sei tu più qui vicino? Se non c'è più Lilo. Chiamare, 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 chiamare più. Tanto non fa male, fa male, fa male, fa male più. Tutta un'altra notte cerco il nido nel naviglio. Qua sono le sette, chiami in after, non rispondo. Comando a bordo piscina, dicevi scappiamo in Cina. Ma dove vado se non ci sei tu più qui vicino? Se non c'è più Lilo, se non c'è più Lilo.
E questo era Mahmood, il Nilo nel naviglio, che non è la canzone che aveva chiesto Silvia, però insomma non la trovo, non ho abbastanza elementi, a parte la frase nel testo, ma non ce l'ho fatta. Vediamo se magari qui c'è qualcuno che ci può aiutare. Pronto? Al telefono?
Sì, sono, sì.
Chi sei?
Sono Silvia.
Ciao,
sono
Silvia. Sì.
Ciao, tesoro.
Eri tu a... Avevi chiesto tu questa canzone, la canzone, sì, con, sì, il naviglio, vero?
Sì, l'ho chiesta io. Ecco, e tu sei sempre molto gentile, ti dai molto da fare e sono molto molto contenta e commossa.
Anche se non era quella che volevi, lo so, vabbè, io ci ho provato.
Comunque, sì, ci ho provato, è stata carina anche questa.
Sì.
Ti ringrazio.
Figurati, Silvia.
Sei molto gentile, sei molto generosa.
Un abbraccio, Silvia, a meno che tu non voglia dire qualcos'altro. No, ok. Grazie.
Adesso no, sono un po' indaffarata.
Certo.
Però ho voluto ringraziarti subito, subito.
Grazie mille, Silvia, un abbraccio.
Tesoro.
Ciao.
Sei sempre un tesoro, grazie, ciao.
Ciao, ciao. Ecco, grazie, ma ci tenevo, insomma, io, lo sapete, come dicevo all'inizio, sono un po' bradipo, ma ci arrivo, prima o poi ci arrivo. Sentite, devo collegarmi, come vi avevo annunciato, con Mario Tozzi, e allora non c'è lo stacco pubblicitario, quindi io vado diretta con una canzone che... Vabbè, che non c'entra, ma forse un po' c'entra nonostante tutto, ma mi piaceva sentirla. Intanto chiamo Tozzi, eh?
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro. Mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado.
Vista Social Club, Cuba, gardenie, ma insomma chissà quante gardenie riusciremo a vedere nei prossimi anni. Io sono molto felice di dare il benvenuto nella nostra scatola magica a Mario Tozzi. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie davvero per aver accettato il mio invito. Io ho pensato di chiamarla qui nella nostra scatola magica perché proprio ieri sulla stampa ha scritto un intervento, secondo me ancora una volta molto interessante, a proposito del caldo. Anzi, il titolo è Caldo estremo, solo adattarsi non basta. Ecco, perché Mario Tozzi, lei lo dice da anni, da scienziato, da divulgatore, ma sono anni che il mondo scientifico parla e mette in allarme a proposito dell'innalzamento delle temperature, del riscaldamento globale e via di seguito. Ecco, ma com'è che non nessuno lo vuol sentire sto ragionamento?
Perché è intimamente connesso al nostro sistema economico e nessuno lo vuole mettere in discussione, tantomeno coloro che fanno del liberismo la loro religione, perché se volessimo davvero fare qualcosa contro le cause di questa crisi climatica e non solo adattarci, dovremmo portarci verso l'azzeramento delle emissioni climalteranti. Per fare questo bisognerebbe mettere delle regole stringenti al libero mercato, cosa che non vogliono, semplicemente non vogliono mettere. Tutto qui, la massimizzazione dei profitti resta la loro religione, quindi non si tocca, non si dice che tu devi azzerare le emissioni, non si dice che tu devi produrre in un altro modo, non si fa un accordo obbligatorio internazionale, dunque le cose restano così, è molto semplice. È vero pure che se azzerassimo tutte le emissioni climalteranti in un momento ci vorrebbero poi decine di anni per ritornare a non veder salire le temperature, ma se non lo facciamo, quello che viene fuori è un quadro sempre peggiore in cui gli adattamenti non saranno mai sufficienti perché peggiorerà sempre di più. Non so, ci saranno perturbazioni meteorologiche a carattere violento, allora tu dici vabbè, farò dei muri contro le mareggiate,
sì.
Rischi che li fai troppo bassi, perché poi dopo, se continui a non fare nulla contro le cause, tutti quegli accorgimenti saranno desueti in poco tempo, perché il vero problema di questa crisi climatica è che è acceleratissima, velocissima, È quello il punto. E nessuno si adatta in tempi così brevi. Per cui se non mitighi, anche gli adattamenti funzioneranno poco. Questo è il senso del mio articolo.
Certo, tant'è che lei chiude l'articolo dicendo l'adattamento si riduce a montare climatizzatori nella parte ricca del mondo, a produrre autovetture ibride, per carità non elettriche, e a rifugiarsi in casa. L'energia la continuiamo a fare con le fonti fossili, nessun accordo internazionale vincolante è vicino, mentre ci stiamo per lasciare alle spalle l'estate più fresca e umida di quelle che verranno, si naviga a vista affidandoci a una salvifica tecnologia futura che nessuno riesce nemmeno a immaginare.
Perché questo, anche quando sai, nelle discussioni sui social si incontrano persone che non la pensano come te, io non vedo l'ora di incontrarti, e ti dicono, ma vedrai che sarà con la tecnologia, sì, quale però? Noi non è che ce l'abbiamo, cioè ci vorrebbe che cosa? Un gigantesco aspirapolvere che preleva dall'atmosfera solo una CO2 e la mette non si sa dove,
certo.
Perché questo lavoro la Terra lo faceva di suo, cioè la Terra e il suo sistema atmosferico erano costruiti in maniera tale che l'anidride carbonica eventualmente prodotta in eccesso, però stavolta per le attività non di combustione, quando non c'erano queste attività, finisce o nelle foreste, negli alberi, nei boschi, oppure nel mare. Sono i due nostri sink, come si dice, i nostri due serbatoi di anidride carbonica. Ma a forza di emettere anidride carbonica in più, noi, quella derivata dai combustibili fossili che stavano sottoterra e non contribuivano a questo circuito, li abbiamo saturati questi serbatoi, tant'è vero che nel 2023, mi sembra, sì, per la prima volta gli oceani non hanno più funzionato come attrattori di anidride carbonica, cioè non ce l'hanno più fatta, perché sono già carichi, saturi. Queste cose, fra l'altro, la saturazione dei pozzi di anidride carbonica, di carbonio sarebbe meglio dire,
sì,
cioè quelli che naturalmente assorbono l'eccesso di anidride carbonica, è dovuta proprio ed esclusivamente alle attività antropiche questi anni, cioè dal 1850 in poi, fino ad arrivare alle soglie del 1950, di quel secolo lì. E indovina un po' chi è che ha emesso tanto in quel secolo lì? Noi, gli europei, i nordamericani, non certo gli asiatici, che allora non sviluppavano proprio. Quindi sai, quando si dice lo devi dire alla Cina e all'India, certo che lo dico alla Cina e all'India, devono emettere di meno, ma loro ti dicono chiaramente, scusa, tu per due secoli hai fatto come ti pareva, hai saturato i pozzi di anidride carbonica e adesso poi pretendi che noi facciamo tutto senza nessuna compensazione. Non ci hanno torto, la situazione è drammatica.
Certo. Senta, Mario Tozzi, io quando l'ho invitata insomma qui alla nostra scatola magica le ho detto che volevo partire dal suo articolo di ieri sulla Stampa, ma che insomma volevo parlare anche di comunicazione, perché proprio in questi giorni ad esempio su Repubblica Antonio Scurati ha scritto un bel articolo che prendeva spunto anche lui da questa quella che viene chiamata ondata di caldo, emergenza caldo, ma che emergenza, che ondata, voglio dire, ormai è iniziata a maggio questo caldo anomalo, anch'io dico come sente delle grandi sciocchezze, però è come se mancassero un po' le parole. Ma dicevo, Antonio Scurati partiva anche lui parlando del caldo, e dall'altra parte Michele Serra si pone un paio di domande della serie, ma com'è? Perché la politica, allora anche la politica diciamo progressista o a sinistra, non so come definirla neanch'io, quella non negazionista, diciamo così, non ha parole, non riesce a trovare parole per spiegare alle persone che, come dire, che c'è un vero problema per tutti?
Perché, secondo me, perché ha paura. Ha paura di dire cose che siano tendenzialmente impopolari, mentre i sovranisti in generale nel mondo oggi, lo vediamo con Trump, lo vediamo
certo,
in altri paesi, non hanno affatto paura di andare incontro al desiderata popolare facendo credere cose che non sono, proprio nel campo climatico, cioè dicendo che si tratta di una truffa, eccetera, siccome è molto comodo ritenere che è così. Perché se tu pensi che questa crisi climatica o è dovuta a qualche forma di ideologia woke, figurati un po', oppure invece non c'è, semplicemente è gonfiata, perché oppure tutto questo dipende dal sole, perché tanto ha sempre fatto caldo in passato, allora che mi preoccupa a fare? Non c'è bisogno che sto attento ai miei consumi, al mezzo che utilizzo, a come faccio l'energia elettrica, tanto non dipende da me. E questo è molto comodo, perché il cittadino si sente scaricato della propria responsabilità, soprattutto si sentono scaricati i grossi gruppi industriali, perché qui il problema non lo fa certo il pensionato con la banda Euro 2, quindi è questo. E invece la sinistra non si sente la necessità, secondo me invece impellente, di dire: guardate, le cose stanno così per colpa nostra di Sapiens, ma non di tutti i Sapiens, di quelli che su questa roba hanno lucrato per decenni profitti inenarrabili sapendo che facevano danni, cioè le compagnie oil and gas e carbone. Sono loro che devono pagare la transizione energetica. Dice: vabbè, ma così le mandi a gambe levate, falliscono, andiamo tutti male. Non è vero. Ci sono diversi studi sulla compensazione del carbonio. Si chiamano SCC, la compensazione sociale del carbonio. Questa compensazione, che consisterebbe appunto nel transire verso una società priva di combustibili fossili, dovrebbero pagare proprio queste compagnie, ma non fallendo. Secondo i calcoli di questi ricercatori, semplicemente destinando, se aprite bene le orecchie perché sembra una cosa assurda, il 5% dei profitti, non dei fatturati, anno per anno alla riconversione. Cioè il 5% di quello che guadagni ciascuna compagnia lo mette in energie rinnovabili, in riforestazione, in quello che è, dismettendo progressivamente l'attività dei combustibili fossili. Lo dico per gli ascoltatori, poi chi volesse trova un bellissimo libro su questo del 2020 che si chiama Tutte le colpe dei petrolieri, edito da due studiosi italiani, e lì ci sono proprio i calcoli spiegati che ti dicono: guarda, la colpa è loro, ci devono pensare loro, ma non è che falliranno, si riconvertiranno, come è successo sempre per tante attività.
Mario Tozzi, c'è Claudio, un nostro ascoltatore, che dice: anche gli allevamenti intensivi producono CO2, anzi sembra che i maggiori responsabili di produzione di CO2 siano proprio gli allevamenti intensivi, addirittura più dei motori endotermici. Io non lo so.
Ma no, la distinzione. Allora, tutto il mondo oggi funziona con combustibili fossili, anche l'agricoltura e l'allevamento, quindi diciamo considerando tutto, però la prima causa è sempre la produzione di energia al momento attuale, che è fatta tutta con combustibili fossili. Poi allevamenti intensivi e agricoltura, comprese le modificazioni del suolo, sono al secondo posto. Sì. Poi c'è il traffico veicolare, che mi pare è il 28%, adesso cito a memoria, significativo, ma non ancora. Quindi certo, uno dovrebbe agire su tutti i fronti, peraltro gli allevamenti intensivi sono proprio quelli che generano un grandissimo ritorno in termini di particolato sottile di seconda generazione, cioè a dire che il loro portato inquinante è piuttosto largo, va al di là del contributo di anidride carbonica, meno ne avremo meglio sarà comunque da tutti i punti di vista, compreso poi per chi ci tiene anche quello etico, ma insomma ambientalmente parlando certo che sono, infatti si è discusso qualche tempo addietro di carne coltivata, era un'idea sensata per chi non vuole proprio rinunciare a questo, ora non se ne parla più da almeno qualche anno perché c'è stata talmente una levata di scudi contro questa possibilità che io trovo francamente veramente eccessiva, perché quella ti permetterebbe da una sola cellula di muscolare di animale, presa senza nemmeno uccidere l'animale, di ottenere 10.000 kg ciascuna cellula, 10.000 kg di carne coltivata, coltivata con poca acqua e zero suolo, cosa che invece gli allevamenti intensivi consumano assai. Non volevo aprire questo fronte, cerca una possibilità di ce l'abbiamo a portata di mano, se ci fossero stati più studi ancora, adesso rimane un qualche cosa a livello di curiosità, non è ancora messa su un piano commerciale.
Sì, del resto Mario Tozzi, il nostro governo da questo punto si è distinto particolarmente perché ha vietato non solo l'eventuale circolazione, ma ha vietato proprio la ricerca su quel settore, che è una cosa, secondo me, parlo a lei che è uno scienziato e un ricercatore, è una delle cose più aberranti che ci possono essere, no?
Li fa ridere, no? Insomma, è una cosa ideologica, come a dire, per difendere gli interessi degli allevatori, noi impediamo addirittura la ricerca, come se negli altri paesi non si facesse e non ci trovassimo noi poi inevitabilmente in retroguardia una volta che questi sono andati avanti. Ma a parte questo, che non è che impedisci che la ricerca va avanti nel mondo, mi devi dire che significato ha sta roba, nel senso che una volta che tu hai a disposizione una carne coltivata che ha un impatto ambientale molto minore e un costo minore di quello che di oggi, perché oggi costa assai, E mica sei obbligato comunque a sceglierla, eh? Certo. Si può scegliere la sua, non si vede dove sei. Vabbè, ma questi sono i provvedimenti ideologici, gli unici che sono a costo zero, no? Quindi vengono presi a badilate, cioè ne posso fare quanti me ne pare. Voglio vietare l'origano perché è psicotropo, come si è fatto con la cannabis. Vabbè, vietiamo l'origano, insomma,
certo, Mario Tozzi. Senta, c'è Enrico che dice: alberi ancora. Alberi recuperando aree cementificate abbandonate. Allora, sicuramente alberi è una cosa che ci piace per tante ragioni, non solo per la CO2, ma anche proprio per come dire, la bellezza, che secondo me è un valore troppo trascurato, mettiamola in questa maniera.
Sì, sono d'accordo. Gli scienziati calcolano lo spazio sulla Terra per 1.000 miliardi di alberi in più. Questi alberi, una volta che arrivino a maturità, perché almeno 30 anni ce li devono avere, saranno in grado di stoccare molta più anidride carbonica di oggi. Si calcola circa un terzo, qualcuno dice la metà, dell'eccesso prodotto da noi. Una buona cosa, però ci vuole tempo ed è sempre un adattamento, non è un agire sulle cause, è un agire su, come a dire, ho perso la battaglia, cerco di reggere con questo. Però come lo stiamo facendo noi questa cosa? È piuttosto male. Oggi mi permetto di suggerire a chi voglia di seguire questo dibattito, appunto a partire dal mio articolo della stampa, anche sui miei social, vedrà che ci sono, ho postato alcune immagini di come si rinverdisce nelle città diversamente che da noi. La piazzola dell'albero non c'è più, quella è inutile, ci sono delle strisce depavimentate in cui gli alberi in fila trovano un maggiore respiro e una migliore resa. La piazza pavimentata e lastricata, penso alla stazione centrale di Milano, non per dirne una, o a quella di Roma, quella non ci sarà più, cioè ci sono dei boschi lì, ma dei boschi veri. Pensate all'Hotel de la Ville, municipio di Parigi, la place dell'Hotel de la Ville, chi se la ricorda, io ho studiato a Parigi, quindi me la ricordo bene, tutta quanta di marmo, adesso è un bosco. E questo bisogna fare, perché la metà della popolazione mondiale vive in città, se vuoi portare qualche miglioramento anche alle temperature devi fare questo. E poi nel resto del mondo, è inutile che tu mi dici che devi mettere 1.000 miliardi di alberi, sarebbe possibile, se continua a deforestare. Prima cosa devi fermarti a deforestare.
Certo, ma senta Mario Tozzi, intanto appunto c'è un messaggio di Paola che dice: porca miseria, cos'altro ci deve accadere perché si prendano in considerazione scienziati, studiosi come il dottor Tozzi, che ci dà anche soluzioni? Questo è il messaggio di Paola, che credo esprima insomma il sentire di molte persone che non è che rimangono solo sgomente di fronte a quello che accade, ma cercano anche delle risposte a quello che accade, che non possono essere solo risposte individuali. A me veniva in mente Greta Thunberg e il suo grande movimento, che poi a un certo punto venne stoppato anche per colpa del Covid, diciamo così. Ma Greta chiedeva alla politica di assumersi le sue responsabilità, questo era il passaggio essenziale, non era soltanto come dire, l'allarme sul clima, o no?
Ma lì la questione era questa, che c'era ancora il negazionismo, come c'è ancora oggi, spinto, per cui la prima cosa per intervenire è che tu sia convinto che questo problema esiste, A, B, che dipende da noi, perché se non sei convinto di questo, come fai a fare qualcosa? Ma tutto il negazionismo che c'è stato in questo periodo è stato fatto proprio per questa ragione: ti voglio ingenerare confusione. Ti dico, ma siamo sicuri che diverso, forse ci vogliono altri studi, ma forse il sole, forse i continenti, forse le correnti oceaniche, tutte cose che singolarmente possono pure essere vere, ma che gli scienziati ti hanno messe in campo ormai da decenni, cioè lo sappiamo bene che dipende da noi e basta, non ci dovrebbe essere nemmeno discussione. Però se tu ingeneri discussione e qualcuno ti continua a dire ma gli scienziati non sono d'accordo, e allora prendere un provvedimento sarà complicato. Dice, ma prima si mettessero d'accordo, ma gli scienziati sono tutti d'accordo, semplicemente c'è una comunicazione interessata che vuole stimolare un dubbio di mercanteggiamento, non uno scetticismo scientifico, perché le discussioni gli scienziati le fanno nelle sedi opportune, non sui giornali, le hanno già fatte queste discussioni,
certo.
E quello che ne è derivato, che dipende da noi, se qualcuno ogni tanto salta e dice no, ma quel tale ha detto, sì, quel tale può aver detto quello che ti pare, ma normalmente questa discussione a livello di congressi e articoli scientifici, la sappiamo come quasi il 100% di consenso sulle responsabilità umane in questa crisi climatica, perché dovremmo stare a discutere? È come, non so, anche se ci fosse davvero uno con un dubbio, no? È come se tu non ci avessi un amico malato, dice, chiami i 100 specialisti migliori della sua malattia al capezzale, 99 ti dicono di operarlo subito, uno dice, ma non lo so, non lo so, tu che faresti? Io non avrei dubbi. Purtroppo quando si parla di queste cose tutti sono diventati scettici. Se io ti dicessi guarda la pizza che ti stai per mangiare al 5% potrebbe essere avvelenata, tu non la tocchi. E invece nel sapere di come deve essere la crisi climatica se dipende dagli uomini vuoi il 100% di sicurezza, ma questo in scienza non c'è,
certo.
E comunque c'hai molte più precauzioni per non mangiare la pizza che non questo, con percentuali quasi opposte, fa ridere. Io sono senza parole di fronte a questa roba.
Ecco, però il problema è anche questo, no? Che da una parte può subentrare la rassegnazione o il restare senza parole, no, nel suo caso è un modo nobile, ma dico da parte di cittadini, mi piace definirli così, lisci, normali, che non hanno qualifiche di alcun tipo, le reazioni possono essere la rassegnazione, tanto non posso farci niente, la depressione legata alla rassegnazione, perché poi quando si è rassegnati si tende a deprimersi, e quindi l'inattivismo. C'è un modo secondo lei di uscire da una situazione di questo tipo?
Prestare fede a quello che gli scienziati dicono, perché non lo fanno per religione ma per aver visto i dati, andare alle fonti dell'informazione, comprendere le caratteristiche di questo problema e dov'è il nostro margine di iniziativa, soprattutto non la pressione sui politici, perché se tu eleggi come posso dire, i tuoi rappresentanti sovranisti che fanno parte di questo giro mondiale,
sì,
che tende a sminuire la crisi climatica perché si deve fare soldi a tutti i costi e quindi dai a perforare, a trivellare, e poi non ti puoi lamentare se fa più caldo, è colpa loro,
certo.
Basterebbe già questo per cambiare parecchio le cose, insomma, basterebbe già questa consapevolezza qui, che si traduca però in un voto per le cose che ti interessano di più. Che cosa ti interessa di più del domani? Il futuro dei tuoi figli? Non li vuoi mettere in un pianeta che sia così difficile da vivere? Ebbene, non devi votare più questi che lo negano.
Senta Mario Tozzi, l'anno scorso proprio qui alla Scatola Magica, la trasmissione estiva, diciamo così, che ho il privilegio di condurre, Telmo Pievani, ospite, a un certo punto alla mia domanda, ma tu cosa ci metteresti nella Scatola Magica come valore, libro, musica, pensiero, eccetera, e lui mi disse una cosa che a me è rimasta, le devo dire la verità, mi è rimasta proprio in mezzo alla fronte come una cosa interessante, e lui disse la lungimiranza. Ecco, è come se la nostra politica fosse priva, non dico di lungimiranza, perché voglio dire, adesso lungimiranza vuol dire guardare veramente in avanti, ma proprio non guardano neanche a domani, cioè proprio qui e ora.
Sì, sono molto d'accordo con Telmo, che conosco da anni, che è un amico. Io ci metterei la partecipazione attiva, cioè non pensiamo che questa roba ci passi soltanto sopra la testa, e agiamo localmente per ottenere un risultato globale, come si sarebbe detto un tempo di noi ambientalisti tantan, cioè il giardinetto sotto casa, che oggi si vede ha un valore strutturale da un punto di vista climatico, lo difendi e puoi ottenere la possibilità di incrementarlo o di farlo se non c'è. Questa è un'azione concreta di partecipazione, consapevole del fatto che da solo non risolve niente, ma che se invece lo facciamo in tanti, c'ha un senso. Parliamo di chi vive in città. La difesa del parco che c'hai nella tua regione dagli appetiti speculativi ti consentirà una vita migliore a te e ai tuoi figli. Difendilo con tutte le tue armi. Partecipa attivamente alle decisioni sul territorio, sui consumi e su quello che è la nostra capacità di produrre in maniera più sostenibile, disponendoti pure a cambiare certe abitudini, perché un po' po' di questo lo dobbiamo pure
certo,
mettere in
certo,
io per esempio non uso più la vettura a Roma, che è una città difficile,
sì,
la faccio in bicicletta anche per le commissioni, sai, sì, a fare sì, la spesa,
sì, certo,
insomma cerco di usarla, un po' ci fai moto, un po' riesci a fare anche dei servizi e riduco sensibilmente uno degli svantaggi più tremendi della vita città, cioè questo eccessivo utilizzo dell'autovettura. Quindi poi certo non è che su tutto possiamo, però con questo vorrei dare un pensiero diverso, cioè, non pensiamo che la responsabilità sia singola, cioè che non so come dire, anche le compagnie petrolifere dicono: ah, voi dovete cambiare, consumare in un altro modo, no, la colpa è vostra, non è nostra, noi possiamo avere un comportamento efficace, stare attenti, cambiare abitudini, per carità, tutto vero, ma se non ci sarà un accordo internazionale per quello che riguarda il clima, mica andiamo da nessuna parte, perché
certo,
per quanto noi facciamo degli sforzi, valgono a livello di esempio, ci fa piacere farli, ci sentiamo più a posto, tutto vero, ma se non c'è un accordo internazionale noi non andiamo da nessuna parte e bisogna chiedere un accordo internazionale coatto, cioè in cui chi si vincola con dei meccanismi di controllo esterni, cosa che non siamo riusciti ad ottenere, e infatti le temperature sono liberamente in salita, altro che 1,5 in più che si era previsto a Parigi nel 2015,
certo,
ma per niente,
certo,
viaggiamo verso i 2,7,
sì.
Questi sono limiti che non dovevano essere valicati, eppure nessuno impone queste cose, quindi l'unica cosa che puoi fare è non votare più chi ti racconta queste stupidaggini e cercare di spingere chi dovrebbe sostituirli a fare delle azioni concrete,
certo,
in questo senso qui.
Certo. Mario Tozzi, adesso la lascio naturalmente ringraziandola per essere stato con noi, peraltro le risparmio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, eccezionale Tozzi, Mario Tozzi santo laico subito, insomma, cioè, non glieli leggo tutti, mentre le leggo questo messaggio: sono Mauro, ho lavorato quasi 40 anni nel condizionamento, i gas venivano sempre recuperati diversamente da altri che sfiatavano in aria, oggi il governo italiano ha già recepito l'ultima normativa e non fa controlli, sempre ultimi, e poi prendiamo le multe dall'Unione Europea. Grazie sempre, dice Mauro.
Nella climatizzazione ormai i gas sono cambiati e non sono più i CFC di un tempo, sono gli HFC, ma questi HFC hanno forse un ruolo peggiore nel riscaldamento, non rovinano più lo strato di ozono, ma possono essere invece negativi per ciò che concerne il riscaldamento. Il climatizzatore, io mi rendo conto che in certi posti deve essere usato per forza,
certo,
negli ospedali, nei posti di lavoro, insomma,
certo,
come fai a lavorare in quelle condizioni? Va
certo,
bene, tanto dovresti cercare di alimentarlo con energie rinnovabili, però voglio ricordare che il problema non lo risolve, lo sposta, piglia l'aria calda da dentro e la butta fuori,
sì,
questo fa.
Sì.
Un albero, una foresta, un bosco, quel calore in più lo sequestra invece. È un climatizzatore naturale, mi rendo conto che non lo puoi mettere dentro le case, per carità, sto dicendo però che noi potremmo rendere più vivibili le nostre città con una copertura verde degna di questo nome, addirittura riducendo del 40% la necessità di raffrescamento interno. Quindi lo potremmo fare, qui bisogna che però che ci siano dei decisori politici che prendano questa strada qui, perché sono veramente preoccupati e perché conoscono bene che la situazione dipende dalle nostre azioni. Qui non lo fa nessuno. Quindi, ripeto, partecipazione attiva quasi di rivolta ogni tanto ci vorrebbe.
Decisamente, peraltro la saluto con questo messaggio di Paola che dice: mandate questa intervista nelle scuole, almeno gli insegnanti, agli insegnanti, mi sembra troppo rivoluzionaria per gli studenti, quindi questo è il messaggio di Paola. Mario Tozzi, io la ringrazio veramente tantissimo. Questa sua introduzione della partecipazione attiva nella scatola magica va a braccetto con un paio di messaggi che erano arrivati proprio questa mattina alla nostra scatola magica, che parlava proprio di persone che in prima persona difendono aree, alberi, animali e situazioni di questo tipo, quindi insomma in linea con molti dei nostri partecipanti alla scatola magica. Io veramente la ringrazio moltissimo per questa intervista e per il suo lavoro di scienziato e di divulgatore, è un
grazie
lavoro fondamentale.
Buona giornata, buona fine estate a tutti, speriamo che migliori presto.
Grazie davvero, arrivederci. E così salutiamo Mario Tozzi, veramente gentilissimo, anche, scusate nella sua disponibilità, solo le 11 e 27 minuti, quindi questa scatola magica sta per chiudersi, e peraltro meno male, perché a proposito di aria condizionata, uno dei miei grandi problemi con l'aria condizionata è che se c'è un punto che viene attaccato è le corde vocali. Che diciamolo pure, per uno che fa il mio mestiere non è proprio il massimo, eh. Eccola qua la sigla della scatola magica, che riapriamo domani mattina dalle 10, prometto di essere puntuale, ma io vabbè, è successo, può succedere, ma siete stati molto indulgenti con me. Vi ricordo che se volete mandare altri contributi lo potete fare a lascatolamagica@radiopopolare.it. Oh, invece Umberto, a proposito di Silvia e della sua richiesta sulla canzone sui Navigli che io ho rozzamente cercato di soddisfare, Umberto dice: quello dei Navigli credo sia una canzone di Ricky Gianco. Vabbè, indagherò ancora. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti ringraziandole per la partecipazione. Mi raccomando, e fate cose buone là fuori. Ciao ciao, a domani.